Orribili crimini degli alleati durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sadismo puro e crudo, da Ingrid Dreamland. Buongiorno dallo Zundel City. Poche persone hanno mai dimenticato chi ha letto Hologram qui sotto il 31 maggio 1996 quando lo ho pubblicato per la prima volta. Dopo la sveglia di ciò che Truman ha detto riguardo alle crudeltà di alcune persone al potere che non si preoccupano per nulla degli altri, di certo merita di essere ripetuto. Tenetevi su, non è una lettura piacevole. Questo è il tipo di sadismo che ho visto con i miei occhi quando ero una bambina, ed è per questo che molte persone della generazione della Seconda Guerra Mondiale si risentono così amaramente quando si parla e si riparla di loro da parte dei loro detrattori. Questo fu incredibile, una sofferenza terribile in Europa in quei giorni, e molto di tutto questo accadde dopo che gli spari erano già finiti. Ecco qui il mio gram che ho mandato in giro per il mondo più di 7 anni fa. Buongiorno dallo Zundel City. 31 maggio 1996. Alcuni mesi fa Ernst mi chiese di fare un rapporto sulle atrocità degli alleati durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, e verso la fine, mi mandò alcune informazioni, fra di esse un libro in tedesco dal titolo Allierte Kriegsverbrechen, Crimini di guerra degli alleati. Cominciai a leggerlo ed a sottolineare alcuni passaggi, ma non per molto perché mi resi conto che stavo diventando nauseata. Era una sequenza di testimonianze in prima persona di ciò che accadde quando gli alleati, in particolare l'Armata Rossa, cominciarono a scolpire una Germania prostrata e sconfitta. Ho fatto diversi tentativi di finire questo compito, ma non ci sono riuscita. Semplicemente non potevo. Anche adesso sento un obbligo morale a finirlo, ma anche il solo pensarci mi fa sudare le mani e battere il cuore all'impazzata. Le persone in Occidente semplicemente non hanno idea di ciò che accadde in Europa. Dopo che gli alleati cominciarono a respingere i tedeschi, dal 1943 in poi. Ho pensato molte volte al materiale qui sotto, se dovessi o meno inviarlo ai miei lettori di Gram. Non è piacevole da leggere. È stato recentemente pubblicato nel Der Freie Willige del giugno 1995, pagine 10-11, con il titolo Nel loro terrore tutti erano simili, scritto, o editato, da Hans Koppe. Punto poiché sono sempre le stesse vecchie storie dei crimini di guerra che si presume siano stati commessi dai tedeschi che vengono ripetute a pappagallo ancora ed ancora come se fossero delle preghiere, in particolare dalle generazioni più giovani che sono troppo pigre, o deliberatamente non vogliono, per ottenere una vera visione dell'argomento per mezzo dello studio di documenti provenienti dagli archivi dei nostri ex nemici, che sono sia accessibili che inconfutabili, vorremmo richiamare alla mente il seguente rapporto che apparve per la prima volta nel Deutschland. Journal del 23 aprile, pagina 7 del numero 17. È corredato del rapporto dei testimoni oculari di un uomo di un soldato di fanteria che registrò le sue impressioni il 7 marzo 1955, pagina 7 numero 17, 23 aprile 1965, Deutschland Journal. Il rapporto della cittadina tedesco-brasiliana Leonora G., nata Cavoa, nata il 22 ottobre 1925 a São Paulo, Brasile. Prima dell'espulsione viveva a Hirschberg, Bahnstrasse 8. Persone presenti alla stesura di questo rapporto. Bernard Wassmann, nato il 10 maggio 1901, Bautzen, Senftenberger Strasse 15, Rainer Alamme, nato il 3 febbraio 1910, Bautzen, Sterngasse 2, Manfred Ayer, nato il 9 aprile 1929, Gorlitz, appunto Bebelstrasse 1, Kirill Vratilavo, nato il 3 marzo 1918, Bautzen, Karl Marx Strasse 25. I testimoni presenti confermano che la suddetta Leonora G. estese questa relazione senza nessuna costrizione, minaccia o influenza esterna, motivata soltanto dalla necessità di rendere noti ai posteri i terribili eventi del periodo del collasso del Reich tedesco, poiché lei aveva ricevuto il permesso di emigrare in Brasile. Il rapporto venne scritto il 6 ottobre 1955 e discusse gli eventi del 16, 17 e 18 febbraio 1945 che sono già parzialmente noti. In quel periodo la testimone era impiegata come dattilografa nel campo Wilmsee della RAD, il servizio laborista delle donne. Poiché era una brasiliana era considerata dall'esercito russo un'alleata messa ai lavori forzati al servizio dello Stato nazionalsocialista. Queste prerogative furono attestate da un documento che lei presentò qui e che porta il timbro della prima armata russa bianca. Poiché il rapporto attuale non considera gli standard morali esistenti e di tabù sessuali, non deve essere in nessun caso essere reso disponibile a persone minorenni. Tutti gli eventi sono registrati in maniera chiara e diretta, in modo da documentare con accuratezza storica. Non è stato aggiunto nulla, non è stato tolto nulla. Bernard Wassmann e Manfred Aer erano membri della compagnia di fanteria e di addestramento EG-81 ed erano assegnati ad operazioni di soccorso nel suddetto campo, quando la città di Neustettin venne occupata dopo la temporanea ritirata della prima armata bianca russa. Nel mattino del 16 febbraio 1945, una divisione russa occupò il campo del servizio laborista del Reich a Wilmsee in Neustettin. Il commissario, che parlava bene tedesco, mi informò che il campo era stato sciolto e che, dato che eravamo un'unità in uniforme, dovevamo essere trasportati immediatamente in un campo di raccolta. Poiché, essendo brasiliana, appartenevo ad una nazione in rapporti amichevoli con gli alleati, mi assicurarono il comando del trasporto che andò a Neustettin, nel cortile di ciò che solitamente era una fonderia di ferro. Eravamo circa 500 ragazze provenienti dal servizio laborista del Reich. Il commissario fu molto educato con noi e ci assegnò alle baracche dei lavoratori stranieri della fabbrica. Ma lo spazio era troppo stretto per 11 di noi, e quindi andai a parlare al commissario di questo. Disse che dopo tutto questa era solo una sistemazione temporanea, e mi offrì di venire nell'ufficio della dattilografa se era troppo affollato per me, cosa che accettai con piacere. Mi avvisò immediatamente di evitare ogni ulteriore contatto con gli altri, perché erano membri di un esercito illegale. Le mie proteste sul fatto che questo non era vero vennero interrotte facendomi notare che se avessi nuovamente detto qualcosa del genere mi avrebbero sparato. Improvvisamente sentii delle grida molto forti, ed immediatamente due soldati dell'armata rossa portarono dentro cinque ragazze. Il commissario ordinò loro di spogliarsi. Quando si rifiutarono per decenza, ordinò a me di farlo, ed a tutti noi di seguirlo. Attraversammo il cortile fino alle ex cucine, che erano state completamente smantellate eccetto pochi tavoli verso la finestra. Faceva terribilmente freddo, e le povere ragazze tremavano. Nella grande stanza con le piastrelle alcuni russi ci stavano aspettando, facendo commenti che dovevano essere molto osceni, a giudicare da come ogni cosa che dicevano scatenasse le risate. Il commissario mi disse di guardare e di imparare come convertire la razza padrona in singhiozzanti briciole di miseria. Quindi entrarono due polacchi, che avevano solo i pantaloni, e le ragazze piansero alla loro vista. Presero rapidamente la prima ragazza e la piegarono al contrario su un tavolo finché le scricchiolarono le giunture. Ero prossima a svenire quando uno di loro prese il suo coltello e, davanti agli occhi delle altre ragazze, le tagliò il seno destro. Fece una pausa per un attimo, poi tagliò anche l'altro. Non ho mai sentito nessuno gridare così disperatamente come quella ragazza. Dopo questa operazione, affondò il suo coltello nel suo addome per diverse volte, cosa che venne accompagnata dal tifo dei russi. La ragazza successiva pianse chiedendo pietà, ma invano. E sembrava che quell'atto raccapricciante venisse fatto con particolare lentezza perché era particolarmente attraente. Le altre tre erano collassate, piangevano chiamando la mamma e imploravano una rapida morte, ma lo stesso destino attendeva anche loro. L'ultima di loro era praticamente una bambina che aveva i seni ancora poco sviluppati. Strapparono letteralmente la carne dalle sue costole finché si vedevano le ossa. Altre cinque ragazze vennero portate dentro. Questa volta erano state scelte con cura. Tutte loro erano ben sviluppate ed attraenti. Quando videro i corpi delle ragazze precedenti cominciarono a gridare e urlare. Debolmente, cercarono disperatamente di difendersi, ma non servì a nulla perché i polacchi divennero ancora più crudeli. Affettarono il corpo di una di loro aprendolo nel senso della lunghezza e ci versarono dentro una lattina di olio lubrificante, che cercarono di incendiare. Un russo sparò ad una delle ragazze nei genitali prima che le tagliassero i seni. Cominciarono a sentirsi dei forti versi di approvazione quando qualcuno portò una sega presa da una scatola degli attrezzi. Venne usata per tagliare i seni delle altre ragazze, cosa che presto fece sì che il pavimento fosse pieno di sangue. I russi erano in preda alla foga sanguinaria. Vennero portate nuove ragazze in continuazione. Ho guardato questi eventi disgustosi come attraverso una nebbia rossa. Ho sentito incessantemente le grida terribili quando venivano torturati i seni. E di forti gemiti alla mutilazione dei genitali. Quando le mie gambe cedettero venni obbligata a stare su una sedia. Il commissario si accertò sempre che io stessi guardando e quando mi dovevo alzare addirittura interrompevano le loro torture. Una ragazza non si era completamente svestita, poteva essere leggermente più grande delle altre che avevano circa 17 anni. Inzupparono il suo reggiseno di olio e gli diedero fuoco e, mentre gridava, venne inserito un bastoncino di ferro nella vagina finché uscì dalla sua pancia. Nel cortile interi gruppi di ragazze vennero radunate per la morte dopo che la più attraente di loro era stata scelta per questa tortura. L'aria era piena dei lamenti di morte di molte centinaia di ragazze. Ma a confronto di ciò che accadde lì, essere picchiate fino alla morte all'esterno era quasi umano. Era un fatto orribile che nessuna delle ragazze mutilate perse mai i sensi. Ognuna di loro soffrì la mutilazione completamente sveglia e cosciente. Nel loro terrore tutte loro erano simili quando imploravano, era sempre la stessa cosa, chiedevano pietà, e gridavano a squarciagola quando venivano tagliati i seni e gemevano quando venivano mutilate i genitali. Il massacro venne interrotto diverse volte per spazzare via il sangue dalla stanza e per ripulire i corpi. Quella sera ebbe un caso grave di febbre nervosa. Non ricordo nulla da quel momento in avanti finché finì in un ospedale da campo. Le truppe tedesche avevano temporaneamente riconquistato Neustettin, e quindi ci avevano liberato. Come appresi più tardi, circa 2000 ragazze che erano state nella RSD, BDM ed altri campi vicini vennero uccise nei primi 3 giorni dell'occupazione russa. Firmato, MRS. Leonora G., nata Kavoja. Copia di un rapporto scritto a mano. Ho letto il racconto di una testimone oculare, MRS. Leonora G. La bestialità che ha provato, ed è scritto nel suo racconto, è vera al 100% ed è una tipica riflessione delle fantasie e delle esortazioni dei propagandisti sovietici e del capo ideologo Ilya Ehrenburg. Tale bestialità era una misura tattica che aveva lo scopo di obbligare la popolazione tedesca a fuggire in massa dalle regioni orientali, ed era la regola e non l'eccezione in tutti i luoghi fino al fiume Oder. Ecco ciò che ho visto io stesso. Ero un uomo di fanteria armato ed ero stato addestrato sui più moderni carri armati tedeschi di quel periodo, i Panther. I sopravvissuti delle truppe dei carri armati venivano rimessi insieme nelle riserve di Cottbus e tenuti pronti all'azione. A metà del gennaio 1945 fummo trasferiti da Francoforte al fiume Oder, in una scuola. Una mattina ci vennero date armi da fanteria, pistole, bazooka e mitragliatori. Il giorno seguente ci venne ordinato di marciare fino a Neustettin. Percorremmo i primi 100 km circa sui camion, e poi circa 150 km al giorno di marcia forzata. Dovevamo prendere alcuni carri armati che erano stati tenuti pronti per noi in una foresta ad ovest di Neustettin. Dopo una marcia di 2 giorni e 2 notti, circa 10 equipaggi raggiunsero la foresta appena prima dell'alba. 2 carri armati vennero immediatamente preparati per l'azione e pattugliavano la strada mentre gli altri camerati, sfiniti fino all'osso, dormivano per un po'. A mezzogiorno tutti i carri armati, circa 20, erano stati preparati. I nostri ordini erano di costruire un fronte e riconquistare i villaggi ed i paesi ai russi. Il mio plotone di 3 carri armati attaccò un sobborgo che aveva una stazione ferroviaria con un piazzale. Dopo aver distrutto molti mitragliatori anticarro i russi si arresero. Ne emersero sempre più di loro dalle case. Vennero radunati nel piazzale e circa 200 di loro erano seduti ammucchiati molto vicino l'uno all'altro. Poi accadde qualcosa di inaspettato. Diverse donne tedesche corsero verso i russi e li pugnalarono con delle forbici da cucito e dei coltelli. Era la nostra responsabilità proteggere i prigionieri, e non potevamo permetterlo. Ma non fu fino a quando sparai una raffica di mitra in aria che le donne si fermarono, e ci maledirono perché presumevano che proteggessimo questi animali. Ci ordinarono di tornare in casa e di guardare cosa, i russi, avevano fatto lì. Facevamo così, pochi di noi alla volta, ed eravamo totalmente devastati. Non avevamo davvero mai visto nulla di simile, così incredibilmente e decisamente mostruoso. Donne nude, morte, che giacevano in molte stanze. Erano state incise delle svastiche sulle loro pance, in alcune gli intestini fuoriuscivano, i seni erano stati tagliati, le facce distrutte e gonfie fino a renderle poltiglia. Altre erano state legate ai mobili con mani e piedi, e massacrate. Un manico di scopa sporgeva dalla vagina di una ramazza da quella di un'altra, eccetera. Per me, uomo di 24 anni in quel periodo, fu una visione devastante, semplicemente incomprensibile. Poi le donne raccontarono la loro storia. Le madri avevano dovuto vedere come le loro figlie adolescenti e di 12 anni venivano violentate da 20 uomini, le figlie in cambio videro le loro madri violentate, addirittura le loro nonne. Le donne che cercarono di resistere venivano brutalmente torturate fino alla morte. Non c'era alcuna pietà. Molte donne non erano di quel posto, erano arrivate da altri villaggi, fuggendo dai russi. Ci raccontarono anche del destino delle ragazze della RAD, le cui baracche erano state prese dai russi. Quando ebbe inizio il massacro delle ragazze, qualcuna di loro fu in grado di strisciare sotto le capanne e nascondersi. Nella notte fuggirono, e ci dissero quello che sapevano. Ce n'erano tre di loro. Le donne e le ragazze raccontarono parte di ciò che MRS. Leonora Jane descrisse. Le donne che avevamo liberato erano in uno stato praticamente impossibile da descrivere. Erano estremamente stanche e le loro facce avevano un aspetto vagante, confuso. Alcune non riuscivano più a parlare, correvano su e giù e ripetevano le stesse frasi più e più volte. Poiché avevamo visto le conseguenze di queste atrocità bestiali, eravamo terribilmente agitati e determinati a lottare. Sapevamo che la guerra non si poteva vincere, ma era nostro compito e sacro dovere lottare fino all'ultima pallottola. Non chiedetemi perché faccio quello che faccio per lo Zundelsite. La bestialità della Seconda Guerra Mondiale, largamente causata dall'ebreo di nome Ilya Ehrenburg, il propagandista principale di Stalin le cui carte ed archivi privati furono donati da lui ad Israele prima di morire, e che spinse l'esercito russo in una follia di distruzione. Era peggiore di qualsiasi cosa possa immaginare una mente sana, e sta venendo nella nostra direzione a meno che degli uomini coraggiosi e delle donne la fermino. Ingrid. Pensiero del giorno. Dio non può alterare il passato, ma gli storici possono. Samuel Butler.